Allora, mio ministro, ai saluti di quasi ben arrivati che ha fatto Don Luigi, dico quasi, e queste prime parole che condividiamo insieme sono proprio per questo quasi, perché come Don Luigi qualche minuto fa ha detto, adesso stiamo per pregare Lodi, però aspettiamoci perché c'è ancora qualcuno disperso sotto che deve ancora arrivare. E io dico appunto, siamo quasi arrivati perché anche se fossimo tutti qui fisicamente, penso che nessuno sia così ingenuo da pensare che c'è del tutto. Il corpo è sempre molto più veloce. Sicuramente tutti conoscono quell'antica storiella di quella spedizione in Africa dove alcuni uomini europei con alcuni portatori africani stavano andando non so dove. A un certo punto i portatori dicono dobbiamo fermarci, e gli altri dicono ma perché ci siamo tutti? No, i nostri corpi sono qui, ma le nostre anime sono ancora indietro, alle preoccupazioni di casa, ai pensieri che abbiamo, magari già preoccupazioni per il dopo, uno sta già pensando se io posso stare fino a quest'ora perché poi ho quella cosa. Se però non ci siamo non serve a niente, per cui richiamiamoci a esserci qui adesso tutti, nonostante mille cose che abbiamo ancora a casa, che abbiamo appena lasciato, e mille che dobbiamo. Quindi queste mie prime parole, dopo le parole più importanti che sono state quelle rivolte al Signore nella preghiera, sono per aiutarci a esserci il più possibile. Preferisco quasi dedicare qualche parola in più a questo e meno dopo alle altre, perché se manchiamo noi non funziona. Allora aiutiamoci ad arrivare, non solamente col corpo ma con l'anima, con il cuore, con l'intensità. Allora un modo per aiutarsi è per esempio capire bene dove siamo, cosa stiamo facendo, come funziona la giornata, così uno non è che deve dire chissà poi cosa succede, no, succede questo, noi siamo qui, questo momento di meditazione, riflessione, condivisione, più o meno verso fino alle 10:30, poi un tre quarti d'ora di silenzio, preghiera personale, mezz'oretta di pausa caffè, e poi ci ritroveremo qua verso mezzogiorno meno un quarto, sto semplicemente leggendo il volantino con il quale siamo stati invitati, e un momento di confronto a gruppi. O meglio, qua nel senso su questo piano, perché ci divideremo in 5 gruppi, dico subito chi sono i riferimenti che si alzano così si fanno conoscere. Santa, riferimento del gruppo numero 1, perfetto, che tu sarai, e tutti quelli del gruppo numero 1 sono quel gruppo di sedie che c'è in fondo qua sul corridoio. Tina, riferimento gruppo numero 2, Tina, numero 2, ecco la Tina sarà, Santa qua in chiesa, la Tina là nelle sedie che abbiamo detto in fondo al corridoio, quindi gruppo 1 qui, gruppo 2 lì, Daniela, gruppo 3, la prima saletta che c'è qua, che è aperta, Filippo, gruppo 4, seconda saletta là sul corridoio, capitanati per il gruppo 4 da Filippo. 5, Elena, ecco, su quelle sedie rosse che troviamo qua, sempre sul corridoio, siamo tutti su questo piano. Ecco. Poi dirò qualcosa anche su questo momento a gruppetti. Poi avremo il pranzo, 2:30 la condivisione comunitaria, momento di pausa, alle 4 concludiamo con il vespero. Non celebriamo l'Eucaristia, nonostante parleremo dell'Eucaristia, per una cosa che io ho imparato 30 anni fa, quando ero giovane coadiutore, c'era un incontro come questo, io ero allora nel decanato Barone, e disse, ah, poi, visto che ci vediamo come decanato, celebriamo insieme la Messa. E il decano mi disse, ma meglio di no, perché le realtà che sono a base eucaristica sono la parrocchia e la diocesi. Per sé il decanato non ha una base eucaristica. Detto questo, poi magari la prossima volta celebriamo la Messa, va bene, tutto, per carità, però l'intuizione è questa, per cui stiamo nella liturgia delle ore, le lodi e le vespere. Poi, continuiamo, sempre per ambientarci, noi siamo stati invitati, beh, anche personalmente, per carità, ma da un foglio firmato Don Luigi, Don Dario, Don Luciano, Padre Luigi. Ecco, non è comune avere un invito dove c'è una firma dei quattro parroci. invito a valorizzare questa cosa qua, perché appunto nella vita ipercomplessa abbiamo mille cose e abbiamo anche magari sempre mille lamentele per cose che non funzionano. Questa è una, noi siamo qui perché quattro parroci insieme con i vicari, con i collaboratori, i consigli pastorali dicono va bene, compiamo questo gesto che come sempre è impegnativo e faticoso, perché dedicare del tempo non è mai una cosa facile e semplice. E questa vuole essere, come già diceva Don Luigi, una tradizione, l'ho fatto l'anno scorso, quest'anno, e se Dio ci assiste ogni anno iniziamo così. Poi vi racconto la genesi, che è simpatica e ci fa fare un altro passo di entrata di questo momento, visto che toccava a San Leone Magno, quindi poi ultimamente a me, e visto che siamo proprio all'inizio dell'anno e le cose devono essere preparate prima, io verso già marzo-aprile pensavo un po' al tema, a cosa fare, e confrontandomi con Don Luigi disse: ma senti, visto che manca poco all'arrivo del nuovo vescovo, all'inizio sembrava addirittura che già a febbraio fosse il nuovo vescovo, mi piacerebbe fare qualcosa sul nuovo vescovo. E poi passa febbraio, passa marzo, passa aprile, passa maggio, e lo stesso Don Luigi mi dice: senti, lasciamo stare il nuovo vescovo, perché qui bisogna preparare, facciamo appunto, prendiamo, come ha detto lui, in considerazione la visita pastorale feriale e le parole che ci ha detto il vicario generale, non pensando che il vicario generale sarebbe poi stato il nostro vescovo. Ed ecco allora la cosa curiosa, che alla fine, per una via strana, un po' come i re magi che passano per vie strane, noi staremo molto sul nostro vescovo, perché quando il vicario generale Don Mario fece la visita pastorale, poi ci diede una comunicazione dove, non la sto a leggere tutta, quella sempre riportata sul foglio di invito, dice quello che ha già detto anche Don Luigi: la priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della messa domenicale. Che poi ancora diceva: tante cose bisogna fare per curare la messa domenicale, propiziare che la grazia del mistero celebrato trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita ordinaria con i suoi frutti irrinunciabili. Per cui questa è proprio un po' la prospettiva di questo incontro. Come fare perché questo tesoro immenso che è l'Eucaristia domenicale trasfiguri la vita di tutti i giorni? Quindi l'Eucaristia domenicale, come un fiume che scende dai monti, poi dia acqua, dia vita a tutta la terra. Come fare? Come aiutarci insieme a San Silvestro? Quindi questa è un po' la prospettiva. Da qui la scelta dei due testi sui quali ci soffermiamo insieme, che sono il brano famosissimo di Emmaus. Io ho qui il foglio che non vi do adesso, vi dico perché, ma vi darò dopo, dove ho semplicemente riportato il testo di Emmaus, quindi poi con calma lo avremo, intercalato da un altro testo che forse voi conoscete, che anche qui entra in questo gioco di simpatia, un altro testo dal titolo L'anno delle cose facili. Quelli di San Leone già lo conoscono un po', forse anche voi. Perché? Perché cos'è successo l'anno scorso? L'anno scorso, quindi siamo prima di agosto 2016, La Fiaccola, non so se conoscete La Fiaccola, è la rivista, non è una rivista di pastorale internazionale, è rivista del nostro seminario. Io mi immagino i redattori della Fiaccola che, dovendo preparare il numero di agosto e settembre, non sapevano cosa diavolo metterci dentro e hanno detto: ma andiamo da Don Mario, che è uno simpatico, uno sveglio, vicario generale, e facciamo come un po' un gioco estivo e diciamo: senti, facendo finta che tu sia il vescovo, non sei più un vescovo di Milano, un vescovo di Scola, come ti piacerebbe quest'anno pastorale, che, attenzione, era l'anno precedente, il 2016-2017. E lui ha fatto una roba di due pagine, fronte a retro, con tutta quella leggerezza che si può permettere uno in estate, dicendo: ma a me piacerebbe per la diocesi di Milano, tanto non sono il vescovo io. Quindi molto sciolto, molto interessante, che poi è diventato vescovo. Per cui adesso recupero con voi e lo uso come commento di Emmaus questo testo, perché ci sta proprio bene ed è in qualche modo proprio... Vedete, alla fine ce l'ho fatta, alla fine i parroci fanno sempre quello che vogliono. Volevo fare una cosa sul nuovo vescovo e riesco a farla usando tutti questi trucchi. Quindi Emmaus e questo testo, appunto, L'anno dalle cose facili, che poi vi darò dopo. Ecco. E allora, se siamo arrivati tutti, nel senso di tutto, se ci siamo, poi per carità, io cercherò di essere il meno noioso possibile, quando qualcuno sviene dalla stanchezza capisco che farò un balletto, non so, farò un saltino, farò delle cose per... esatto, sì, esatto, ci ricordiamo dell'anno scorso. Allora, partiamo. Nel foglio che io vi darò c'è proprio il brano di Emos intercalato da questi pezzettini che io prendo in modo non in linea, ma prima un pezzo, poi un altro, poi voi avete tempo di rivedere tutto. Ma parto subito con l'attacco, appunto il primo pezzetto, l'introduzione di questo articoletto, l'anno delle cose facili, ripeto, è anche scritto, pubblicato l'anno scorso sulla Fiaccola, il numero di agosto-settembre. Allora, abbiamo chiesto al vicario generale di parlarci della proposta per il nuovo anno pastorale ormai alle porte. Lui ha risposto con un testo che suggerisce quattro cose facili da mettere in pratica ciascuno nella nostra comunità. Questa è l'introduzione redazionale per farci capire. Ed ecco l'introduzione dell'allora vicario generale. Capisco che proporre cose facili possa sembrare offensivo. Come si è offeso Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, quando per guarire dalla lebbra Eliseo gli ordinò una cosa tanto facile come bagnarsi 7 volte nel Giordano. Non so se ricordate questo simpaticissimo episodio della Bibbia, uno poi può anche andarselo a leggerlo. Oggi se la Bibbia è con sé in un altro momento, siamo al secondo libro del re, questo qui dice io ho la lebbra, cioè sto morendo, una cosa serissima, come per noi avere un tumore già con metastasi, vado, mi diranno radioterapia, chemioterapia, e questo qui gli dice immagini, bagni 4 volte. La reazione di Naaman fu proprio di offendersi, quasi come potreste offendersi voi dicendo insomma Don Dario ci chiami qui, ci leggi queste 2 paginette, Emmaus l'abbiamo visto 100.000 volte, vorremmo qualcosa di più. No, calma, calma, che a volte il di più è proprio stare su ciò che è semplice. Io ricordo che una volta ho avuto una piccola grazia, non ho visto la Madonna, a questo è capitato ad altri, mi è capitato una sola volta nella vita che ho fatto un'oretta di preghiera, proprio bella, pregando il Padre Nostro. Ci ho dedicato 1 ora per arrivare da padre fino a mare. È stata una delle preghiere più belle della mia vita. Hai detto solo il Padre Nostro. Quando anche tu hai la grazia di dirlo in 1 ora, ti rendi conto che per certi versi potrebbe bastare il Padre Nostro e andare tutto a casa. Quindi, e Del Pini, che è un uomo intelligente, tra l'altro un uomo sintetico, già ne abbiamo avuto prova, dice io propongo cose facili, sperando di non offendere nessuno, e se qualcuno si offende pazienza, questo sarebbe il suo stile. Tutta la vita è già tanto difficile, i rapporti con le persone sono già tanto complicati, le tribolazioni che irrompono nelle giornate sono tanto gravi, così non credo che anche il Padre misericordioso voglia aggiungere pesi sulle spalle dei suoi figli. C'è infatti anche l'idea che il cristianesimo sia un peso in più. Se qualcuno ha figli giovani, adolescenti, o ha nipoti giovani, adolescenti, proviamo a immaginare cosa pensa mediamente un 20enne, butto lì, del cristianesimo, un 20enne della zona di Gambarate. Però pensare all'uscita della metropolitana di fermare, non come quelli della piscina Tony, che a me mi avevano già fermato 150.000 volte anche voi, ma non è per fare pubblicità accidentale, ci sono capitati una pubblicità occulta senza volerlo, ma dovessimo fermare 10-20 anni e dire allora cristianesimo cosa ti fa venire in mente? 3 parole subito, voglio vedere cosa raccogliamo. Se poi invece diciamo parliamo dei parrocchiani, cosa ti fa venire in mente? Parrocchiani, tu che hai 20 anni, pensa a uno che va in parrocchia, la tua prima sensazione è? Fatelo, poi ci ritroviamo qua a piangere per il prossimo incontro. C'è infatti l'idea che il cristianesimo sia un peso in più. Già le cose che si devono fare sono piuttosto pesanti, è bene se vuoi essere un bravo cristiano, andare in paradiso, mettiti sulle spalle anche qualche altro dovere, rinuncia a qualche divertimento, annoiati un po' di più degli altri. Bella sentenza questa. Ve la rileggo, perché sono parole preziose. Se vuoi essere un bravo cristiano, andare in paradiso, mettiti sulle spalle qualche altro dovere, rinuncia a qualche divertimento e annoiati un po' più degli altri. Che bel programma. Parola del vescovo, sono tranquillo, sereno, non le ho inventate io. Forse non è così. A dir la verità, guardate che qui c'è un'ironia, così inglese e così sottile che se uno non sta attento la perde. A dire la verità, il messaggio cristiano è stato annunciato come una promessa di liberazione, l'offerta di una comunione che offre sollievo e speranza e perciò una buona notizia, un Vangelo si direbbe. Guarda un po', forse invece il cristianesimo è un Vangelo, ma dai, una roba bella. Un Vangelo si direbbe, eh? Cioè ironia che è un velo di amarezza e un sorriso, appunto mezzo sorriso, da parte del Pilgrim che dice questa cosa, da parte del nostro arcivescovo. Pertanto, se dipendesse da me, ecco qui l'ironia anche della storia, se dipendesse da me, ma tanto sono di chiaro generale, mica dipende da me, eccoci. Pertanto, se dipendesse da me, proporrei come tema e proposta pastorale per le nostre comunità per l'anno 2016-2017 l'anno delle cose facili. Ecco, finita l'introduzione di Don Mario e adesso semplicemente intercaliamo il testo di Emmaus con questi quattro pezzettini. Parto con Emmaus. Ed ecco, Emmaus ovviamente, Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti dal 13 al 35. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano, discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Su queste righe si possono dire milioni di cose, righe famosissime, poi nel silenzio ciascuno pregherà, si lascerà toccare da ciò che lo Spirito si lascia, ciò che lo Spirito invita. Io mi fermo sull'ultima parola, anche perché così mi collego all'anno scorso, quando Don Luigi ci ha presentato anche il testo del Papa, la lettera sulla gioia, il volto triste. C'è un problema di tristezza. Il primo grande problema che io ho nella mia vita come cristiano, come prete, come un uomo che partecipa all'Eucarestia, soprattutto quando finisce l'Eucarestia, probabilmente la mia benedetta faccia è ancora troppo triste. Come questi due di Emmaus. Fatti sentire che cosa dice Delpini quando a un certo punto, sotto il titoletto "Con letizia e semplicità di cuore", sottotitolo redazionale "La letizia cristiana è facile perché è un dono dello Spirito", dice così: una cosa facile è sorridere, è essere lieti. Non è scemo, eh? Sa perfettamente che la cosa più facile, ma difficilissima. Io ho dei parrocchiani, forse anche il loro parroco, non so, che potrei mandare alle Olimpiadi nella sezione facce tristi. Potremmo portarci a casa una bella medaglia d'oro. Porca miseria. Una cosa facile sorridere, non ha detto una cosa da fare è tornare a casa ed elaborare un progetto pastorale parrocchiale di 100 pagine più 100 di note, altre 100 di bibliografia. Sorridi, sorridi. Ricordatevi la cosa all'inizio, magari qualcuno di voi sta dicendo: ma che stupidata questa qui. Stupidata tua zia, con rispetto a tua zia, perché se il cristianesimo sta finendo in Occidente, una delle ragioni è questa. Infatti Delpini, il vescovo, il nostro vescovo, dice: una cosa facile è sorridere, essere lieti. Non perché le cose vadano tutte bene, per carità. Non perché tutti i desideri si realizzano, non perché non ci siano problemi e tribolazioni. La Letizia cristiana, che si esprime sorridendo e seminando sorrisi, è facile perché è un dono dello Spirito. Accompagna i discepoli nelle vicende quotidiane, i santi nelle coerenze difficili e persino i martiri incamminati verso il martirio. Se lasciamo tempo allo Spirito perché in noi germogli la gioia, sarebbero aboliti i lamenti inutili e i malumori deprimenti che contribuiscono a dissimulare l'attrattiva della vita cristiana. Parole toste, Contribuiscono a dissimulare l'attrattiva della vita cristiana. Se essere cristiani vuol dire lamentarsi dal mattino alla sera, come fanno tutti, allora tant'è. Invece dei cristiani si dice, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. Quando ho trattato con i miei adulti e le gruppo famiglie, ne parlavamo in montagna di questo testo, anzi chiedo perdono a loro che se lo sorbiscono una seconda volta, ridevamo in questo modo qui, dicevamo da cosa si dovrebbe capire che è finita la messa, da cosa la gente che non va a messa dovrebbe capire che è finita la messa, così dicendo, urca quanta gente che c'è in giro che sorride, deve essere finita la messa. Questo qui sarà un tema di Delpini, perché l'ha già detto 3 o 4 volte che lui è molto contento di essere vescovo di questa diocesi, questa città così laboriosa, così attiva, con tante iniziative, però accidentaccio, lui continua a dire, ma io continuo a sentire mugugni, gente che si lamenta, ecco, siamo Triuggio, quanta gente non è venuta, ma non va bene, e poi siamo in Polo. Prossima volta vado alle giostre invece che venire a Triuggio, cioè, va bene, sorrido. Primo e unico commento su questo pezzetto qui, dove ci sono manuali, testi di teologia infinita, si potrebbe vedere il greco, va bene, andiamo avanti. Continuiamo il testo. Sappiamo che dopo questa tristezza il testo continua, quindi si fermano col volto triste, Gesù ha appena detto loro che cosa sono questi discorsi, questo Gesù che fa l'attore, e il testo continua. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, solo tu sei il forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi tempi, in questi giorni? Domandò loro, che cosa? Gli rispose, ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele con tutto ciò. Sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato loro come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Commento questo pezzettino di Amos, famosissimo, con proprio l'ultimo paragrafetto dell'intervento di Delpini, dove il titolo redazionale dice «Mostrare una via possibile, la conversazione è il linguaggio per parlare di cose serie in modo semplice». Perché il testo che abbiamo letto finora di Amos è comunque un testo costruito su una conversazione. Si dice che i primi due, proprio l'abbiamo letto, versetto 15, prima ancora che intervenga in scena Gesù, conversavano, mentre conversavano, discutevano insieme Gesù in persona. E anche il pezzetto che abbiamo appena letto è una conversazione. Sentite il nostro vescovo che cosa dice sulla conversazione, perché un punto molto importante per quello che riguarda il cosiddetto sagrato. Poi ogni chiesa ha la sua struttura architettonica, il sagrato può avere 1000 forme, io parlo del sagrato simbolico, cioè proprio dell'uscita dalla messa. Leggo il testo di Delpini. Una cosa facile è conversare, il motivo è sempre l'anno delle cose facili, quindi lui propone prima, ha proposto primo sorridere, adesso dice conversare. Attenzione anche qui al doppio taglio della facilità-difficoltà. Una cosa facile è conversare con gli amici, i colleghi, i vicini di casa. La conversazione non è la chiacchiera, per non dire niente, non è la lezione di dottrina di chi presume di insegnare come, ironia, come risolverebbe i problemi che lui non ha. Finissimo, eh? Quando parlerà del fine bisogna sempre avere un orecchio attentissimo, se no ti va via. Non è la lezione di dottrina di chi presume di insegnare come risolvere i problemi che lui non ha. Non è il comizio per conquistare consenso. La conversazione è il linguaggio per parlare di cose serie, in modo semplice, e testimoniare una via possibile per una vita buona. La conversazione non teme di entrare negli argomenti decisivi che spesso sono taciuti per una reticenza imbarazzata, anche quando si dovrebbe parlare, le conto, della vita, della morte, di Dio, del dolore, dell'amore, dell'uomo, della donna, della politica, della finanza, della povertà, del lavoro, dei figli, dei dogmi, del presente, dei rischi del dissenso. Ha nominato 15 realtà, non esaustive, ma quando poi avrete il foglio tra le mani vi consiglio anche proprio di riguardarle una per una, che non sono banali. Se ne può parlare e se hai qualcosa da dire che non si riduca a luoghi comuni, puoi offrire la testimonianza di un modo di vivere che, per quanto ordinario, è meraviglioso e riempie di stupore gli uomini e gli angeli. Cita Atti: godevano il favore di tutto il popolo, intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Perché vi dicevo del sagrato? Perché una cosa facile, se si fa per dire, è che il mistero che celebriamo in chiesa, quando poi usciamo sul sagrato, eviti questi due rischi. Il primo, vabbè, la messa è finita, sai che cosa fa oggi l'Inter, il Milan, la Juventus, queste cose qui. Per carità, si può, Oppure, a messa si è parlato del Vangelo di Emmaus, adesso tiriamo fuori appunto il testo in greco, facciamo un'esegesi. Ma per carità di Dio. Ma il miracolo semplice e difficilissimo che il mistero diventi conversazione. Cioè, se adesso ripeto le cose del Pini e lo rovino perché lui le ha dette in modo perfetto, non dottrina, non discorso accademico, non comizio e neanche chiacchiera banale. Come per esempio temi come la finanza, la politica, il dissenso possono diventare dopo la messa, ma capite, il mio non è un dopo, soprattutto quello del Pino, non è un dopo strettamente temporale, materiale, è che appunto la celebrazione innervi la nostra conversazione. Una importanza, mi sento un bisogno di questa cosa qua, non so voi, e appunto mi rimanda al punto di Emmaus che conversava. Procedo, siamo a metà. Continua la conversazione e dopo il discorso dei discepoli abbiamo la parola molto forte di Gesù. Disse loro Gesù: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno ormai è al tramonto. egli entrò per rimanere con loro. Tutti sappiamo perfettamente che questo è un altro punto estremamente poetico, il giorno che sta per finire, e Gesù che è il forestiero viene accolto, resta con noi. Appunto, ciascuno di noi potrebbe fare prima di tutto se stesso riflessioni cariche di poesia, di bellezza, io le lascio a voi. Ci potrebbero essere anche profondissime connessioni con i tempi drammatici che viviamo, le migrazioni, benissimo, Papa Francesco ci sta dicendo parole quotidiane, serissime su questo punto. Io semplicemente riprenderei questo resta con noi con un altro pezzetto di questo scritto di Delpini che ha come titolo condividere, titolo redazionale, una cosa facile è imparare a vivere poveri. Quindi questo resta con noi, questa condivisione che poi diventa il pane spezzato, leggiamolo proprio nella quotidianità della condivisione. Leggo le parole di Delpine, anche qui con una splendida ironia. Una cosa facile è imparare a vivere poveri piuttosto che inseguire un avido e illusorio sogno di ricchezza. E vi prego di ricordare, al di là del nostro personale basso, alto, punto in banca, che noi facciamo parte del mondo ricco. È una cosa che dico spesso ai miei parrocchiani. C'è stato un profondissimo studio sociologico per definire che cos'è la povertà proprio in senso materiale. Questo studio ha detto si definisce ricco colui che ha l'acqua in casa. Se hai i rubinetti dell'acqua in casa, rispetto al resto dell'umanità e alla storia dell'umanità, sei un ricco. Rispetto ai nostri bisnonni, io ricordo ancora la mia nonna che aveva, sono nonno io d'età, figuriamoci, la mia nonna arriviamo al 1800, che aveva la pompa fuori. Perché essere ricchi non è avere lo yacht, basta avere l'acqua in casa, sei tecnicamente un ricco. Senza farla troppo lunga, ma adesso per dare un simbolo, ma non mi interessa il discorso sociopolitico. Mi interessa di richiamarci al contesto in cui viviamo. Una cosa facile è imparare a vivere poveri piuttosto che inseguire un avido, illusorio sogno di ricchezza. Alle orecchie mondane la parola evangelica che proclama beati voi poveri suona come una ridicola sciocchezza. Perciò la sapienza mondana ha indotto molti ad affannarsi per procurarsi cose, soldi, possibilità di sperpe e di capricci. Una frenesia che sembra aver rubato l'anima alla gente. Sto neanche a commentare tanto il cristallino del pino. La proposta pastorale invita a convertirsi al modo di pensare e di sentire di Cristo. Pertanto i discepoli cercano la loro sicurezza non nel conto in banca, che io per primo ho, perché non essendo io un religioso ho anche il conto in banca, come immagino ce l'abbia Luigi e tutti i preti qua presenti, quindi per carità. La proposta pastorale invita a convertirsi nel modo di pensare e di sentire di Cristo. Pertanto i discepoli cercano la loro sicurezza non nel conto in banca e in investimenti, ironia, e in investimenti che promettono miracoli e assicurano delusione. Fine. Ma nella condivisione, resta con noi, nella scelta di una vita sobria, nell'investire nella solidarietà, fin dove si può spingere l'esercizio spirituale dell'abituarsi a fare a meno? Io non mi ricordo più quel grande dell'antichità, mi sembra Seneca, però potrei dire una sciocchezza, che diceva: il ricco è quello che può fare a meno di tantissime cose, quello è veramente un ricco. Poveretto è quello che ha bisogno di mille cose, ma non nel senso che perché gli mancano, perché non posso vivere senza, appunto, che è uno che dica io non posso vivere senza una barca a vela, la mia vita non ha senso. Vabbè, con rispetto per chi ha la barca a vela, non posso vivere senza avere una casa a Cervinia. Bene, io posso vivere senza una casa a Cervinia, quindi sono più ricco di te. Piccola parentesi, una cosa che io dico spesso ai miei parrocchiani che sanno già, noi abbiamo avuto molte figure particolari in Italia. Uno è stato il famoso Pierpaolo Pasolini, figura ricca di contraddizioni, sono famosi i suoi scritti corsari. Quando lui negli anni 60-70 diceva con ironia, sarcasmo ma anche rispetto ai vescovi, attenzione, anni 60-70, mondo spaccato in due, dramma del comunismo, quindi dove i vescovi reagivano serissimamente di fronte alla minaccia del comunismo, guardate, mio, non è un discorso politico, ho assoluto rispetto per quegli uomini, per quella stagione, però quando Pasolini diceva, miei cari vescovi, per carità, fate bene a dire parole dure, severe contro il comunismo, ma guardate che la minaccia al cristianesimo è una parola leggerissimamente diversa, è il consumismo. Quello che sta spazzando via il cristianesimo è la saturazione dei bisogni, che è il consumismo. Se ti invitano a una cena meravigliosa, ma tu ti sei stracoccato a colazione, a pranzo e a merenda, non mangerai niente. Cosa me ne importa di Dio se apparentemente ho già tutto, in realtà sto morendo di nebbia. Quindi questo esercizio fare di meno può essere una chiave di volta della vita cristiana. Ma torniamo nella logica del fare le cose semplici. Perché nelle nostre parrocchie non celebriamo la messa domenicale e basta? Diceva appunto Don Luigi, appunto, che la proposta è una grande attenzione alla messa domenicale. Perché oltre alla messa domenicale facciamo tante altre cose? Perché purtroppo non abbiamo l'altezza spirituale di vivere solo dell'Eucaristia. Se noi tutti fossimo preti molto più santi, suore molto più santi, cristiani molto più santi di quello che siamo, davvero basterebbe la messa. Poiché siamo dei poveretti, scarsamente cristiani, abbiamo bisogno di gruppi, gruppetti, commissioni, abbiamo bisogno anche di un momento come questo. Noi dobbiamo fare tante cose pastorali, magari anche di più, a ragione della nostra miseria spirituale, perché se fosse di meno, ovviamente, basterebbe l'Eucaristia. Se noi tutti fossimo assolutamente in linea su queste parole del Vangelo di Emmaus e di Delpini, non ci sarebbe bisogno di venire a Triuggio, ma poiché siamo dei poveretti dobbiamo fare questo sforzo. Magari un giorno saremo meno poveri spiritualmente e diremo, oh ragazzi, possiamo fare meno di questo. E quindi nessuna logica ideologica, quindi facciamo tante cose, facciamo poche cose, e per favore, su certe cose siamo seri. Le nostre parrocchie hanno 10 volte di più le attività pastorali di 30 anni fa perché sono parrocchie più povere a livello spirituale di 30 anni fa. Spero che la logica sia chiara. Può essere che fra 10 anni faremo il doppio delle attività pastorali a causa del doppio della nostra miseria. Però, per favore, su queste cose qui preghiamoci e pensiamoci. Finisco. Condividere. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, mentre ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11. E gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Concludo con le ultime parole di Delpini proprio sull'Eucaristia, ovviamente ricevere. Il momento di grazia più facile e vicino è la messa domenicale. E torniamo al punto. Sentite cosa dice Delpini. Una cosa facile è ricevere, accogliere la grazia di Dio, lasciarsi raggiungere dal suo amore. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te né troppo lontano da te, anzi questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Il momento di grazia più facile e vicino è la messa domenicale. Ecco che torniamo al punto. Lì siamo tutti attesi e convocati per ricevere grazia su grazia, pertanto si potrebbe proporre di ridurre o eliminare tante parole e tante riunioni e darsi tutto appuntamento alla messa della domenica, che trasforma i molti in un cuor solo, un'anima sola, e rivela la potenza di Dio che salva dalla morte. Ci sarebbero quindi buone ragioni per far festa la domenica. E poi cita il pezzo di Atti degli Apostoli, che erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, della comunione, dello spezzare il pane e delle preghiere. Praticamente ho già detto prima, ripeto la logica, La ragione per la quale non andremo a casa, poi dico le ultime parole di conclusione tecniche, da questo ritiro dicendo bene, da adesso in avanti facciamo la messa domenicale e basta, non lo facciamo perché siamo dei poveretti, non ne siamo all'altezza. Però che ci venga almeno un po' di nostalgia per esserne all'altezza, a me piacerebbe tanto, almeno la nostalgia. E poi, nella concretezza, ci continuiamo a fare 18 riunioni al giorno perché non sappiamo fare altro. Sto usando parole dure, secche, ma tanto per risvegliarci un po', perché... Però, ripeto, nessuno legga in modo stupidotto queste parole di Delpini, che sono acute, intelligenti e anche libere. Non so se adesso come vescovo direbbe... Ragazzi, messa domenicale, tagliamo riunioni inutili. Ma qui aveva questa assoluta scioltezza, ben lo incolga per questo. Bene, ora, come procediamo? Semplicissimo. Sono stato nei tempi, sì. Beh, 10-15, no, vai. Del tuo anticipo, meglio. Allora, perché la cosa più importante non sono le mie parole, che poi sono semplicemente sottolineature al testo del Vangelo e al testo di Delpini. Adesso procediamo così. Abbiamo un bel po', praticamente un'ora di silenzio e meditazione personale. Silenzio e meditazione personale vuol dire che la prima persona che si deve convertire siamo noi. La prima persona che deve mettere in pratica, deve vivere, deve commuoversi per queste parole, siamo noi, sono io. Perché a volte, pensando alla mia vita, mi viene il sospetto che il Signore mi abbia chiamato a fare il prete per convertire una persona. Questa persona si chiama Dario Balocco, questa è la mia parrocchia principale. Se poi qualcosina va anche a qualcun altro, bene, ma il mio primo compito è portare a casa Dario Balocco, cioè al paradiso, speriamo di farcela. Non so. Quindi, tempo personale, quando io appunto finisco di parlare tra pochi minuti, ciascuno prende il brano di Emmaus, il foglio di Delpini, e prende questo foglietto che è piegato in due, dove ci sono due domande per aiutare poi la comunicazione nei gruppi. E vi prego però, il foglietto è piegato in due, non apritelo subito. Aspettate un attimo. Aspettate un po', cioè, prima pregate appunto, meditate, riflettete, abbiamo la casa di rifugio, tutto questo piano qui è per noi, uno si può mettere dove vuole, se è finito di piovere può fare due passi sotto, il rifugio è grande. Prima di tutto prega e riflette lui in silenzio da solo. Perché è importante, se no sono chiacchiere. Poi a un certo punto apri questo fogliettino qui, sono un paio di domande per facilitare la comunicazione poi nei gruppi, per avere una traccia. I gruppi poi appunto partono alle 12:15, quindi noi preghiamo, tendenzialmente qui si dice di pregare in effetti fino alle 11:15, poi un momento di pausa caffè per riprendersi, verso le 12:15, ciascuno dentro questo fogliettino qui ci saranno le domande con un numero 1 qui, con santa, numero 2 là, numero 3 ho letto, numero 4 ho letto, numero 5 lì. Vi dicono solamente una, quindi qui c'è santa, la Cettina, Daniela, Filippo, Elena. Per la comunicazione a gruppi vi do un solo consiglio. Beh, il referente del gruppo fa appunto da Paolo, fa da referente, non è detto che poi sia lui. Quando ci troveremo un momento assembleare, ogni gruppo in modo sintetico riferirà e poi avremo un po' di scambio, domande, risposte. Ripeto, non è detto che il referente del gruppo sia poi lui, anche perché qualcuno non può stare qua al pomeriggio, quindi... L'unica cosa che vi dico per i gruppi è una cosa tecnica ma importante, che è il non entrare in dinamica. Spiego. Noi facciamo questo lavoro anche un po' per conoscerci vicendevolmente, quindi il taglio è soprattutto sapienziale, non è progettuale operativo, anche perché siamo parrocchie diverse, è inutile che uno dica d'ora in poi perché le messe sono migliori verniciamo il sagrato di Verde, e un altro dice io il sagrato non ce l'ho, quindi questo ci pensano poi i consigli pastorali, le commissioni liturgiche, è una comunicazione tipo sapienziale, dove uno si mette in gioco personalmente, mette in gioco poi nella comunicazione la sua comunità e ci aiuta anche a conoscerci vicendevolmente. Quindi quando poi siamo nei gruppi, uno dice il suo nome, Dario, dice la sua parrocchia, San Leone, e dicevo, non entriamo in dinamica, nel senso che se uno fa un intervento, mettiamo che uno svegliore dica, ah, per migliorare le nostre messe durante la preghiera dei fedeli dobbiamo pregare di più per la Nuova Zelanda, non è che quello dopo devi dire no e dovremmo pregare più per il Belgio. Tu di la tua cosa, non entrare in dinamica vuol dire che ciascuno dica la sua, non dica ha ragione quello che ha detto quello prima o non sono d'accordo. Ci penserà poi il referente del gruppo, al limite se c'è una cosa particolare, drammatica che esce, a dire beh, sentite, sentiamoci tutto su questo, se no ciascuno dice la sua e condivide con i fratelli. Basta, poi appunto all'una a pranzo e di andare. È tutto chiaro? Vi sentite abbastanza? Siete arrivati tutti e tutti? Bene. Allora, cosa si fa adesso? Con calma, si viene qua.